Dopo di lei andiamo sulla Luna. Il 1° aprile non si trattava certo di uno scherzo. Per la prima volta da oltre mezzo secolo l'umanità è partita in un nuovo viaggio per spingersi ancora una volta oltre l'orbita terrestre. 4 astronauti sono infatti decollati per il sorvolo lunare nella missione Artemis 2. L'equipaggio non si fermerà sulla Luna, ma la sfiorerà e è a migliaia di chilometri di quota prima di invertire la rotta e rientrare ammarando nell'Oceano Pacifico. Una notizia che, come era prevedibile, ha riacceso l'immaginario lunare. Ad esplorarlo per noi qui ad Alfani tutti insieme abbiamo con noi Michele Tetro. Buongiorno e benvenuto.
Saluti a tutti.
Buongiorno. Saggista storico del cinema e critico cinematografico, co-curatore del volume La Luna nell'immaginario, storia, letteratura, cinema, autore anche di Spazio, Il vuoto davanti, entrambi pubblicati da Odoia. Nel 1969, Michele Tetro, la televisione trasformò lo sbarco dell'Apollo 11 in un evento condiviso da centinaia di milioni di persone. Oggi Artemis 2 è in viaggio verso il nostro satellite. La Luna torna così ad essere una destinazione reale, non solo immaginata. Ecco, dal punto di vista dell'immaginario collettivo, cosa cambia quando la fantascienza e l'immaginazione umana si misurano con qualcosa che sta davvero accadendo?
Beh, è una domanda impegnativa. Oggi, al giorno d'oggi, in corrispondenza con questa nuova missione per la Luna, cambia veramente poco. Non è come 50 anni fa, quando tutte le fasce di pubblico che seguivano questa grandiosa impresa del genere umano erano tutte coinvolte in una qualche maniera, erano tutte toccate in qualche modo, dalle fasce più basse, quelle dei bambini, alle fasce più alte, quelle degli esperti del settore. E non soltanto in merito all'evento del 1969, c'erano dietro 10 anni di corsa allo spazio che avevano sensibilizzato, appassionato, entusiasmato tutte queste fasce di utenza in America e anche per riflesso in tutto il mondo. Oggi non è più così, anche soltanto a giudicare dall'effetto che ha avuto nei telegiornali, quantomeno italiani, in cui praticamente non si è quasi parlato, si è dato proprio quel minimo indispensabile di notizia cronachistica. Non vi sono state delle dirette, non vi sono state delle live, queste sono avvenute più che altro in rete da parte di esperti del settore che hanno seguito coscienziosamente questo nuovo grande passo che ci stiamo preparando a compiere, che stiamo attualmente compiendo. Quindi c'è proprio una differenza dovuta al trapasso dei tempi. Oggi non è più come allora, c'è meno interesse, lo spazio non entusiasma più, vi sono altri pensieri, vi sono altri modi di approcciarsi alla realtà che ci tocca, alla realtà sociale, politica. E tutto questo ha avuto un effetto negativo. Io penso sempre, quando ero giovane io e sulla Luna c'eravamo già arrivati, era ancora alto l'interesse, si parlava di Marte, certo in maniera magari un po' ingenua, ma si parlava appunto ancora di muoversi nello spazio. I giorni di oggi sembrano non essere tanto interessati a questa nuova frontiera. Chi rimane sul pezzo, sul campo, sembrano essere proprio coloro che erano giovani nel 1969, che hanno vissuto già quell'evento e oggi ne recuperano, ne godono ancora di queste emozioni in senso positivo. In senso negativo abbiamo, vabbè, segno dei tempi anche questo, le frange dei negazionisti che si scatenano come possono per dire ahimè la loro.
Prima che il cinema arrivasse sulla Luna, Michele Tetro, ci aveva pensato la letteratura. Nel saggio che ha curato, lei analizza infatti i viaggi spaziali e gli annullaggi nella narrativa, da Ariosto a Jules Verne. Quali sono le costanti dell'immaginario lunare che ritroviamo immutate di secolo in secolo?
Attraverso la narrativa di fantascienza, quando ancora la fantascienza non si chiamava così, quindi quella che dovremmo definire la proto-fantascienza, che parte dai tempi antichi e arriva fino più o meno a Jules Verne e a Herbert George Wells, il tema costante è stato proprio quello più avventuroso, no? Il tema del viaggio per raggiungere un corpo celeste così vicino, perché si vede, lo vediamo nel cielo, ma anche così, così lontano, per altri versi quasi irraggiungibile. Quindi la preparazione, la costruzione di un mezzo adatto per attraversare il vuoto spaziale contavano molto di più di quello che eventualmente si sarebbe trovato una volta arrivati in loco. Erano poi a seconda del trapasso dei tempi e delle ere, delle istanze particolari per cui certe opere venivano composte, rispecchiavano anche le posizioni storiche, politiche e sociali dei periodi. Possiamo dire, per essere estremamente sintetici, che un personaggio come Jules Verne, che scrisse Dalla Terra alla Luna e il suo seguito Attorno alla Luna, questa impresa era vista come qualcosa di estremamente positivo, qualcosa che esaltasse l'ingegno umano, le sue capacità, la tecnologia messa in campo, costruita, approntata, progettata proprio per raggiungere la Luna. Oggi, vabbè, la maggior parte delle istanze scientifiche di Verne non sono più accreditabili, ahimè, ma allora era proprio questa esigenza di renderle verosimili, reali. Il romanzo stesso contempla tante pagine di prospetti, di formule matematiche. C'era questo senso positivo di conseguimento di un traguardo alla portata dell'essere umano, l'esaltazione dell'ingegno umano in questo senso. Per Wells, invece, che scrisse dopo Prime uomini sulla Luna, non conta tanto l'aspetto scientifico, non conta tanto la tecnologia, conta come può trasformarsi la mente umana, gli schemi mentali umani, in un luogo alieno, extraterrestre, non umano, come questo può influire e cambiare la mentalità dell'uomo. Quindi Wells risulta paradossalmente più fantascientifico di Verne, fantascientifico in senso ideale di quella che deve essere la fantascienza, quindi l'uomo che fronteggia il proprio futuro, come questo lo cambia, più che la descrizione tecnologica dei mezzi, degli strumenti adatti per portare l'uomo in un determinato contesto, in una determinata situazione, che in questo caso era raggiungere la Luna, il nostro satellite naturale, un altro corpo celeste.
Senta, nel suo saggio lei racconta di un episodio straordinario avvenuto nel 1835, passato alla storia come la grande beffa della Luna. Un giornale americano pubblicò articoli apparentemente scientifici che descrivevano la vita sulla Luna: bisonti, uomini pipistrello, foreste di cristallo. E il pubblico ci credette davvero, al punto che quel giornale andò a ruba. Qual è secondo lei la morale di questa storia?
Una grandiosa fake news ante litteram proprio avvenuta, ma certo. Fu una cosa straordinaria in effetti, per le ripercussioni che ebbe sul pubblico e tutta questa serie di articoli, erano 6 se non ricordo male, erano tra l'altro accreditati a un personaggio reale, a John Herschel, che era uno degli astronomi più famosi del periodo, che in quel momento era da tutt'altra parte del mondo e nulla sapeva di questa cosa, che il suo nome fosse stato preso come promotore di questa descrizione fantastica, fantascientifica appunto, della Luna, praticamente studiata con un telescopio avveniristico, totalmente improbabile, al punto tale che per evitare che si facessero indagini alla fine di questa farsa venne detto che il telescopio non esiste più, è stato distrutto da un incendio e quindi nessuno può venire qui a cercare le prove. Però in realtà, ecco, si è trattato non tanto di un inganno nei confronti del lettore, non era vista questa cosa come qualcosa di negativo, quanto più per mettere alla berlina certe follie che già si stavano diffondendo in ambito scientifico, in cui veri astronomi si erano resi più o meno noti nel descrivere delle fanfaluche terrificanti come questa appunto del giornale The Sun di New York, che voleva proprio mettere la berlina a questo tipo di studi, tra virgolette, che non avevano nessun fondamento. Ovviamente poi il vero scopo era quello di far vendere moltissimo il proprio giornale, la propria testata, che navigava in acque non troppo floride. Il redattore, un certo Locke, che fu il vero autore di questi articoli, aveva questo precipuo scopo: non ingannare il lettore, quantomeno intrattenerlo, affascinarlo, ma mettere alla berlina teorie che sembravano già allora diffondersi e non essere troppo avallabili a livello scientifico.
Grazie Michele Tetro per averci portato sulla Luna e dintorni, co-curatore del volume La Luna nell'immaginario, storia, letteratura, cinema, pubblicato da Odoia. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, a presto.